5.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
Steng 7:33, quasi 34, e buon lunedì 31 marzo a tutti. Inizia una nuova settimana insieme, speriamo allegra come le precedenti, più o meno. E oggi la chiesa, 31 marzo, celebra Santa Girulfo, Santa Balbina, San Maurisilio. È la giornata mondiale del backup, che è stata introdotta dal 2011 per rendere consapevoli gli utenti riguardo a questa importante pratica. Mi raccomando, celebrate il backup e se vi sembra una cazzata, provate a perdere una volta il telefonino, o proprio perderlo, perché già cambiarlo entri in un trip, in un travaglio che dura giorni, settimane, ma proprio se lo perdi e per caso, per sbaglio, hai dimenticato una delle password di Apple, sei rovinato, cioè proprio sei passi settimane così senza un'identità, un perché, relazioni sociali, utilità professionale, amicizie, proprio sei fuori da tutto. Questa è una cosa, vabbè, ce la diciamo sempre, molto, molto facile da dire, molto a buon mercato, però veramente dentro a quegli aggeggi ci mettiamo così tanta di quella roba, pensando che, così, che siano immortali, un po' come noi, insomma, con questa presunzione qui, che una volta perduti, smarriti, ammaccati, eccetera, entriamo in un tunnel dal quale per uscirne fuori non se ne esce più, e la nostra vita ci sembra davvero proprio mutilata, menomata, disastrata. Tutto ATA, insomma, è un casino vero, e così, e quindi fate il backup, non so se non volete, come dire, governare la vostra vita tecnologica in modo diverso, quantomeno, appunto, come ricordano gli esperti in questa giornata mondiale del backup, prendete provvedimenti, insomma, mettete questo paracadute, questa cosa che stanno tutte le nostre cose sul cloud. Mi fa paura, però, insomma, paura, cioè non paura, non ho mai temuto particolarmente queste robe, ci spiano, ci seguono, ci intercettano. Ho sempre detto che chi dovesse farlo, con sottoscritto, si annoierebbe moltissimo, però a parte le battute, che tutto quanto sia così, madonna, che inizio di trasmissione da vecchio barbogio, basta, andiamo avanti, cominciamo a leggere i giornali insieme come tutte le mattine, dal lunedì al venerdì qui a Tempo Perso. Il nostro numero di telefono, come al solito, è il 366-402-4022. Andiamo a vedere che cosa c'è intanto subito sul Carlino di Bologna, e come di consueto ci iniziamo, insomma, quasi sempre dal giornale cittadino. La cronaca di Bologna dice: In apertura, abusi, una quarta ragazzina nel mirino, e si stanno riferendo a questa triste vicenda dell'allenatore di pallavolo, i timori delle tredicenni vittime dell'allenatore di pallavolo, domiciliari, in arrivo la decisione del giudice sul ricorso. Invece il fotone centrale è dedicato alla bella scampagnata rosso-blu, ieri mattina giornata di sole a Casteldebole, quasi proprio Pasqua, una pasquetta rosso-blu è stata con questi oltre 1000 tifosi, qualcuno ha scritto addirittura 2000 a Casteldebole, per al campo, all'allenamento del Bologna dopo la vittoria di Venezia, per festeggiare al mattino bandiere, fumogeni, cori, una festa per tutti, bellissima. E festa per tutti, bellissima, che ha visto poi alla fine la squadra è unita insieme ai tifosi in questo abbraccio, di che sa Orsolini col palloncino dell'orso, andare in giro, insomma tutto veramente molto, si vive un'atmosfera veramente particolare. Bologna sogna, infatti scrive il Carlino, la marea rosso-blu in mille a Casteldebole dopo l'1-0 a Venezia, Cori ha saputo la squadra, sugli spalti il tifo organizzato, famiglie, bimbi, tutto pronto per l'esodo a Empoli di domani. Pare che insomma i bolognesi al Castellani possano essere anche 5.000 se non di più. Poi c'è sul Carlino invece un tema nel primo sfoglio, nel cosiddetto primo sfoglio, cioè le pagine 2 e 3 che sono parte più importante della cronaca locale, e sono dedicate a un argomento sicuramente molto, molto meno piacevole, allegro e divertente, un aspetto tutt'altro che giocoso e godurioso della nostra città, che è quello dei senza tetto, perché la notte infinita dei senza tetto, il titolo, giacigli sotto i portici del centro, 1000 alla ricerca di un rifugio, da piazza Santo Stefano a Porta Castiglione, dai giardini Margherita a viale Pietramellara, il comune dice contattate 580 persone, altre 780 hanno chiesto come accedere ai servizi, e questo è un reportage che ha realizzato Matteo Alvisi. Alvisi scrive che non è difficile vedere qualcuno che dorme per strada, no, per niente, purtroppo, camminando in centro, anzi sotto un portico, in un androne di una casa vicino a una chiesa o all'interno di un parco pubblico. Ma quanti sono i senza fissa dimora a Bologna? Sì, è una domanda che ci poniamo spesso davanti a certi spettacoli, appunto un po' oltre che dal punto di vista estetico non esaltanti, ma dal punto di vista umano davvero deprimenti. Si cerca in rete, salta subito all'occhio il numero di 1005, una statistica che sembra congrua nel complesso, anche secondo Piazza Grande e incrociando diverse fonti, quindi un migliaio di persone dormono per strada a Bologna. Giusto per avere un termine di paragone, a Roma quelli che non hanno un tetto sotto cui dormire sono oltre 7.000, quasi 8.000, 7.827, in Emilia Romagna 4.394, adesso proprio il 4 preciso il numero, vabbè. Ci vuole davvero poco per rendersi conto che la situazione di chi spesso o sempre dorme per strada è più ampia di quello che si crede, un fenomeno purtroppo in aumento dovuto pure alla condizione di crisi economica e familiare, che ha un peso più rilevante di quello che si immagina, dai giardini Margherita, dove alle 9.30 c'è qualcuno che dorme ancora sopra un misero cartone coperto solo da qualche straccio, proprio a fianco della giostra per i bambini, fino a Piazza Minghetti, dove ci sono tre persone sulle panchine al cospetto della statua che con ancora i sacchi a pelo e le coperte da ripiegare, passando da Porta Castiglione. Da anni diverse persone, si sa, dormono sotto il portico della chiesa di Santa Maria della Misericordia, per poi durante il giorno spostarsi poi di qualche metro e sostare lì davanti al Carrefour per trascorrere la giornata a bere alcol a Buon Mercato e a chiedere un obolo a chi parcheggia nei dintorni. La situazione ormai si è cristallizzata, è una situazione di degrado per il dispiacere e i tanti disagi soprattutto dei residenti della zona, anche in via Tagliapietra ad esempio ci sono alcuni senza fissa dimora che hanno scelto come casa, così come sotto il suggettivo porticato di Piazza Santo Stefano c'è, oltre chi chiede l'elemosina, anche chi resta per poi passare la notte al riparo dello storico portico. Proseguendo la camminata in via Pietramellara, proprio di fronte alla stazione dei treni, ci sono persone che si accampano per la notte, così come in via Indipendenza, a soli pochi metri dall'ingresso del teatro dell'Arena del Sole, pure via Marconi, nella vicinanza del supermercato PAM. Molti sono italiani, come conferma il comune, attento alle tematiche dell'integrazione del welfare. Negli ultimi 6 mesi sono state contattate in strada dal servizio appositamente dedicato circa anzi senza il circa 580 persone, 781 invece hanno contattato il centralino per avere un orientamento ai servizi, spiegano da Palazzo da Curzio al Carlino. Si osserva un leggero numero dell'aumento della presenza delle persone in strada e si evince un cambiamento del bisogno. Le persone si spostano a Bologna da varie località d'Italia per cercare lavoro perché hanno perso l'alloggio o in attesa di accedere ai progetti dedicati ai richiedenti asilo, in quanto si sono aggravate le condizioni di fragilità già preesistenti. Questi bisogni, sottolinea ancora il Comune, si aggiungono alla condizione di chi è senza dimora da anni e vive già sul nostro territorio e che pure ha problematiche relative all'uso di sostanze stupefacenti o difficoltà di natura psichica. Camminando ancora davanti alla Basilica di San Petronio, in Piazza Maggiore, sotto al Voltone, c'è sempre un gruppo numeroso di clochard, donne, uomini dai 25 ai 60 anni, prevalentemente dell'est Europa, alcuni con grossi cani al seguito, con la bottiglia sempre in mano, una faccia che non ispira grande fiducia, scrive il giornalista del Carlino Matteo Alvisi, e non un bel biglietto da visita per i tanti turisti che frequentano ogni giorno la piazza più importante della nostra città, indubbiamente no. Vengono in tanti a Bologna perché a Bologna ci sono più alloggi, mi è stato spiegato da insomma, chi si occupa quotidianamente di queste cose, ci sono più alloggi disponibili per i senza tetto, ma il fatto che ce ne siano di più non significa che siano sufficienti, quindi tanti arrivano sapendo che a Bologna un posto forse lo si trova, poi arrivano e a Bologna invece il posto, nonostante in proporzione ce ne siano più che a Milano, però è già occupato proprio per questo motivo, quindi rimangono per strada, oltre a quelli che per strada ci stanno per scelta e che hanno problemi appunto di alcol, di dipendenze, di sostanze, problemi psichici che rendono impossibile anche la relazione pacifica con gli altri ospiti dei dormitori e quindi questo è il risultato. La presente di Piazza Grande a pagina 3 del Carlino, sempre per affrontare questo tema, questo macro tema cittadino, dice, intervistata sempre da Matteo Alvisi, gli italiani sono la maggioranza, basta poco per perdere tutto. Si chiama Ilaria Avoni, presidente di Piazza Grande, storica cooperativa che opera dal 1997 in città, con la rivista mensile che ben conosciamo e che da sempre sta a fianco di chi vive la strada, dice: Bologna è la città con i servizi migliori, ma si deve cercare di fare sempre di più, a pesare è la mancanza di una rete familiare, si può finire in strada anche per una brutta separazione. Sì, questa 366 402 4022 è il nostro numero WhatsApp, che mi sembra un po' impallato in questo momento, battete un colpo. Allora, principalmente dice Lavoni, spiega l'attività di Piazza Grande: facciamo servizio per conto dell'ASP della città di Bologna, abbiamo anche un mercato nella nostra sede di via Stalingrado di vendita di cose usate, in cui operano persone in difficoltà che cercano di integrarsi, facciamo un servizio di strada, laboratori, iniziative varie per abbattere le barriere, oltre anche all'accoglienza in appartamento per una settantina di persone, con una contribuzione da parte loro delle spese di 150 euro. Il numero di 1000 persone che vivono in strada, secondo la presidente di Piazza Grande, è attendibile, di sicuro sono in costante aumento, dice, rispetto a qualche anno fa il Comune ha i suoi dati, ma ci sono tante altre realtà come per esempio l'Antoniano e la Caritas che operano costantemente da anni e sono un punto di riferimento per molti. In inverno la richiesta di posti letto aumenta per il freddo, ci sono più disponibilità, 550 posti contro 350, le donne per esempio finiscono in strada un po' meno degli uomini, sono il 20%, nonostante le apparenze sono più gli italiani degli stranieri. Bologna è al top in Italia come accoglienza, anche se si può e si deve sempre migliorare, funziona bene l'housing first, ci sono persone che sono più resistenti e anche resilienti di altre, ma di solito non è una scelta di vita, piuttosto un'abitudine acquisita nel tempo. In diversi dicono poi che alla fine per strada stanno meglio, c'è anche più sicurezza, perché in un dormitorio si può stare a contatto stretto anche con persone violente che non si conoscono, che cambiano, può mancare addirittura per paradosso l'igiene, e poi incide pure la libertà di orario, oltre al fatto non da poco che in una struttura di norma è vietato bere e ci sono regole da rispettare, quindi questo è il motivo appunto, come dicevamo prima, che poi insomma tanti non approfittano, non intendono usufruire di questi servizi. Il nostro amico qui scrive che va spesso in Inghilterra, il fenomeno lì è ancora più marcato, a Berlino idem, ed è un problema mondiale. Sì, no, i clochard sono dappertutto, come la povertà. Ancora sul Carlino, cambiamo l'argomento, torniamo a questa vicenda di cronaca nera La rete dell'allenatore, indagini sul mistero della quarta ragazzina. Due delle vittime temevano che l'uomo puntasse su una loro compagna. In una lettera la tredicenne abusata chiedeva scusa per averlo deluso, l'articolo di Enrico Barbetti. L'allenatore di volley arrestato dai carabinieri aveva nel mirino una quarta ragazza, scrive, o perlomeno questo era il timore che serpeggiava fra due delle vittime dei suoi abusi. L'apprezzamento dell'uomo per una loro compagna di squadra, che non trova per ora riscontro in condotte specifiche attribuite al trentenne siciliano, è emersa tra le pieghe dell'indagine condotta a tamburo battente, che ha portato la PM Silvia Baldi a richiedere la misura cautelare, poi accolta dal GIP Letizio Magliaro, decretando gli arresti domiciliari. La relazione sessuale tra l'adulto e la pallavolista tredicenne era ormai un segreto di Pulcinella. Nella cerchia, Pulcinella c'ha un sacco di segreti inutili, proprio tutti hanno dei segreti. Pulcinella proprio ne deve custodire tantissimi. La seconda adolescente, adescata, si era confidata con la prima, rivelando di essere stata a sua volta oggetto di pesanti avance. L'allenatore le chiedeva se avesse mai fatto sesso con qualcuno, la rassicurava sul fatto che in caso di rapporti sessuali non sarebbe rimasta incinta, assumendo le dovute precauzioni. Si offriva inoltre di riaccompagnarla a casa e le chiedeva di andare a casa. Io mi fermo perché mi fanno schifo queste robe, credo che poi più di tanto, insomma, la vicenda è chiara, è molto triste, cioè chiara nel senso che sappiamo di che cosa si parla. Poi dopo esiste la magistratura che si deve occupare di queste cose, sperando che riesca a scoprire la verità, ve ne conferma, e che possa prendere le relative durissime decisioni. A me poi di continuare a rovistare in questi dettagli, alla fine poi irrivelanti e disgustosi soltanto per morbosità, non mi va, abbiate pazienza, quindi se volete maggiori notizie, maggiori dettagli su questo aspetto, particolari, tutti particolari in cronaca, si diceva una volta, li trovate sul Resto del Carlino. Questo mi raccomando, cioè, sia ben chiaro, non è una critica a chi scrive queste cose, a chi le pubblica, ognuno dal verduraio compra, prende quel che vuole, e così al supermercato, e così io sui giornali, e a me queste robe qui, anche se appunto questa è una trasmissione anche di servizio, così diffondere notizie, però insomma al mio setaccio poi oltre così questi dettagli un po' troppo grossi non filtrano, e non per questo, insomma, proprio una questione. Non è che sono più bello, sono più etico, sono più... No, ho un problema, cioè, queste cose qui dopo un po' mi disturbano e quindi non me le leggo. Consigliere PD nella bufera, complimenti ad Angelo Dieni, consigliere di Valsamoggia, perché ha detto che alla giornalista, questa ormai celebre giornalista di Rete4, Lavinia Orefici, a quale Romano Prodi ha fatto la permanente, insomma, ha tirato i capelli. Questo politico del PD della Valsamoggia aveva scritto su Facebook, l'ha definita prima una cretina, a cui l'ex premier avrebbe dovuto dare un calcio ben assestato negli stinchi. Complimentoni, bravo. Il Partito Democratico prenda immediatamente le distanze da certe affermazioni, e il consigliere comunale, oltre a scusarsi, rassegni le proprie dimissioni. Credo sia la prima volta che sono d'accordo con Fratelli d'Italia, guarda un po'. Lo chiedono l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna, e la capogruppo dello stesso partito in regione, Marta Evangelisti, a proposito del commento postato dal consigliere di comunanza, dal consigliere comunale di maggioranza di Valsamoggia, Angelo Dieni, rispondendo a un meme del vicepresidente del consiglio comunale Otto Maniello a proposito della tirata di capelli di Romano Prodi alla giornalista Lavinia Orefici di Rete4, il consigliere appunto l'ha definito una cretina, eccetera. E parole che secondo Cavedagna dimostrano ancora una volta come la sinistra predichi bene, agisca male. La sinistra, quello, punto, lui, arrivando persino a inneggiare alla violenza. Raggiunto telefonicamente dal Carlino, Dieni ha cercato di fare ammenda in serata: chiedo scusa a tutti e tutte per il mio inqualificabile post. Sì, inqualificabile è la parola, l'aggettivo giusto. Non so se queste scuse possano bastare, non conosco il personaggio, non ho idea, però insomma è un'uscita veramente un'altra storia di cronaca nera sul Carlino che viene da San Lazzaro, rapinato dalla baby gang. Il papà dice: l'autista è l'arma dei carabinieri sempre vicino a mio figlio. La vittima 18enne era stata accerchiata e minacciata su un autobus, il guidatore ha chiamato il 112, i carabinieri hanno rintracciato i delinquenti, e questo insomma è successo ad un 18enne nella notte tra venerdì e sabato a San Lazzaro, dopo le 3 del mattino stava tornando a casa in autobus quando è stato accerchiato da una baby gang composta da 4 minori e un maggiorenne, tutti i ragazzi, 3 sono poi stati arrestati, 2 denunciati a piede libero. Capirai che la vittima non aveva mai visto prima, italiani di seconda generazione residenti in altri paesi della provincia, ancora sul bus l'hanno strattonato, gli hanno preso telefono e portafogli, e poi dopo sono scesi, sono dileguati a piedi, e dopodiché poi si sono intervenuti subito i carabinieri, sono presi cura del ragazzo eccetera. Quindi nell'articolo di Zoe Pederzini si dà conto di questa vicenda di Nera. Poi andiamo a vedere invece che cosa troviamo sulla Repubblica Bologna. Intanto altri messaggi al 366-402-4022. Lorenzo invoca la castrazione chimica per il presunto allenatore violentatore. Non lo so, mi sembra un po' eccessiva, però. Ti è mai capitato di passare sotto la galleria in via Stalingrado dove c'è la balena, per intenderci? Per fortuna no, ma c'è un'illuminazione accecante, ci assassinano gli zebidei con risparmio energetico, li consumano 10.000 megawatt. Ah, così, questo è proprio cioè non c'entra nulla con quello che abbiamo letto fino adesso, direi. Sì, è proprio una cosa di apriamo un tema, ecco. No, sì, cioè sì, mi ci è capitato di passare sotto quella galleria di sera qualche volta. La trovo orribile, non mi sono ancora abituato all'idea che ci sia quel coso che passa da una parte all'altra via Stalingrado, ormai insomma tanti anni. E però l'illuminazione accecante non me la ricordo. Anche Nicola fa ironia sul consigliere comunale della Valsamoggia, anche lui avrà usato un lessico familiare che sarà mai, che sta citando le scuse di Prodi. Andiamo avanti e con allora Repubblica Bologna. L'apertura è dedicata alla manifestazione che organizza il giornale, partendo dall'idea di Michele Serra, che va portato in piazza a Roma un tot di persone, un'altra piazza per l'Europa. Ecco il palco del 6 aprile. Bologna e Firenze raccolgono l'idea di Serra, domenica prossima si ritrovano a Nettuno con i sindaci del territorio, e poi Mannocchi, Endel, Bergonzoni, Lerner, Fraeso, Sarchi e altri ospiti. Si aprirà col video di Michele Serra davanti ai 50.000 di Piazza del Popolo, la piazza per l'Europa di domenica prossima a Bologna, una chiamata a partire dal sindaco Matteo Lepore e dalla prima cittadina di Firenze, Sara Funaro, che non potendo partecipare alla manifestazione del 15 marzo a Roma a causa dell'alluvione, hanno deciso di replicare il 6 di aprile alle 15 in Piazza del Nettuno. Sarà un'altra piazza blu per l'Europa, scrive Caterina Giusberti su Repubblica, con l'augurio di Altani, intervistato da Emanuela Giampaoli, che dice: la mia vignetta arriverà in città. E intanto parte la fiera del libro per ragazzi a Bologna, 90 paesi, 1500 espositori, articolo sempre di Emanuela Giampaoli, con 1500 espositori da 90 nazioni, da oggi al 3 aprile il mondo dell'editoria per ragazzi e non solo dà appuntamento in fiera agli addetti ai lavori per la 62esima edizione della Children's Book Fair, ancora una volta diretta da Elena Pasoli, organizzata da Bologna Fiere. Il taglio di nastro sarà alle 11, la presenza tra gli altri di Alan Karz, presidente della Repubblica d'Estonia, ospite d'onore alla Kermesse per edizione 25, da scoprire con la mostra Hello Terre, sì, e darà il via a 4 giorni di scambi, diritti, incontri, scoperte, dibattiti, mostri, con la tradizionale mostra degli illustratori per conoscere le nuove tendenze. Tra le novità il Games Business Center, realizzato in collaborazione con la Buchmesse di Francoforte, dedicato ai professionisti del settore gaming, confermati il TV Film Rights Center e il Comics Corner, mentre a dire dell'importanza della fiera è il Rights Center, aperto ai professionisti dei diritti non solo del settore ma bambini. Se 1500 stand vi sembrano pochi per esplorare l'editoria mondiale per i lettori in erba ad accogliere i visitatori, c'è pure l'International Bookshop dove andare a caccia dei migliori titoli del settore, a cui quest'anno si aggiunge, idea di Grazia Gotti, il Poetry Corner riservato ai volumi inversi. Tra gli ospiti Sidney Smith, vincitore dell'Hans Christian Andersen Award del 24, Beatrice Alemagna, Jeff Kinney, Paul Cox, protagonista di una mostra in città, e ancora Alex Sheff, Flair, Mario Odmur, Sara Lundberg, Daniel Pennac, questo lo conosco, Mariangela Gualtieri, Joelle Jolivet, Susi Morgenster, molte le ricorrenze da celebrare, dagli 80 anni di Pippi Calzelunga ai 60 del Bologna Ragazzi Awards, poi dai 70 anni di Feltrinelli ai 40 del Libro Game, fino ai 25 anni, caspita, è diventato grande pure Geronimo Stilton, dovrebbe aver finito l'università dai miei conti, chissà se è fuori corso, fuori dai padiglioni, è già esploso Boom, che è poi insomma la rassegna off del comune, con oltre 150 eventi in giro per la città, mentre lo ricordiamo la fiera del libro per ragazzi è per addetti ai lavori, gli altri non possono entrare. E abbiamo detto della Piazza Blu di domenica prossima su Repubblica, ecco, poi abbiamo sulla cronaca invece Marconi, sorvoli record, un dossier dei comitati che si chiedono, e la rotta alternativa dov'è? Marco Bettazzi ne parla, record di sorvoli giornalieri, record di sorvoli sulla città e un abbandono pressoché totale della rotta di decollo che consentirebbe di ridurre i disagi per i residenti. Sono alcuni dei punti principali del dossier 24 del COCOMPAER, Comitato dei Cittadini che si batte per una migliore convivenza con l'aeroporto di Bologna, e ha aggiornato il documento con i dati del secondo semestre dell'anno scorso, confermando e in qualche caso peggiorando i problemi già segnalati. A preparare il dossier Paolo Serra, che oltre ad essere membro del comitato è stato a cavallo del 2000 anche il vicepresidente del Marconi. Il primo dato che salta all'occhio è che il 2024, sottolinea il comitato, ha fatto segnare il record assoluto di movimenti totali medi giornalieri per l'aeroporto, cioè decolli e atterraggi che vengono ogni giorno. L'anno scorso infatti si è chiuso con una media di 227 movimenti giornalieri, compresi quelli verso Calderara, supera il record precedente del 2019 che era 213, insomma 227 aerei al giorno, mica male. I sorvoli a bassa quota sulla città, quelli che impattano sui residenti, sono passati dal precedente record di 89 ai 93 del 2024, un 40% circa. Sempre il comitato calcola che il record di sempre si sarebbe raggiunto. Mi piace tanto quando atterro a passare sopra Bologna, vabbè, capisco che insomma possa essere fastidioso. Sempre il comitato calcola che il record di sempre si sarebbe raggiunto a giugno del 2024 con 272 movimenti complessivi, di cui 112 su Bologna città centro, diventati 115 settembre, livello di rumore aeroportuale pericolosamente vicino ai limiti imposti dalle norme che regolano il tema. Inutile sottolineare per l'ennesima volta, commenta Serra, che ha fatto questo documento, la ricaduta di questa situazione sul sistema nervoso di residenti, lavoratori, studenti di una zona abitata o usata da decine di migliaia di persone. Effettivamente devo dire che è molto bello, molto comodo per chi deve andare a prendere l'aereo, come ci capita di fare più o meno a tutti ogni tanto. Averlo a 20 minuti dal centro, cioè a porto in centro, proprio insomma è vicinissimo, piuttosto che fare quelle mezze ore, 40 minuti, un'ora, come nelle grandi città, come a Roma, per andare molto fuori, molto comodo, però insomma è molto centrale, sì, è effettivamente molto centrale il nostro aeroporto. È indiscutibilmente la meno impattante. La rotta 1, segnala Serra, per decenni ha garantito almeno un decollo ogni 4-5, ma è stata pressoché abbandonata per ragioni che sono rimaste sconosciute, concentrando una massa spropositata sulla rotta 3, cioè quella che sovrasta via Cristoforo Colombo e Corticella. La rotta 1 è quella che va verso la virata più stretta a sinistra dei laghetti del Rosario. La percentuale di decollo sulla rotta 1 è stata del 3% nel 2024 contro il 15-24 degli anni precedenti. Chissà perché la rotta 1 non piace più tanto, bisognerebbe che rispondessero gli esperti del settore, quelli del Marconi. A Marconi c'è successa anche un'altra disavventura ad una disabile. Io disabile dimenticata in sala d'attesa, ho perso il volo, ne parla Giuseppe Baldessaro. Per ora aspettato per un'ora aspettato sulla sedia a rotelle della sala amica dell'aeroporto Marconi, prima di essere accompagnata al check-in di Ryanair, dove ha scoperto che era ormai troppo tardi per prendere il volo che avrebbe dovuto riportarla a Cagliari. Vittima del grave disservizio, come lei stessa lo definisce, è Pamela Deiana, 51 anni, ieri pomeriggio bloccata nello scalo bolognese perché non c'era un addetto disponibile ad accompagnarla in sedia a rotelle al banco della compagnia aerea. Complimenti. La signora, invalida all'80%, con seri problemi di mobilità, era di ritorno da Rimini, dove aveva partecipato ad un evento dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, di cui è referente. È arrivata in aeroporto circa un'ora prima della partenza, prevista alle 15.55. Dice: è vero che viene consigliato arrivare 2 ore prima, ma viaggio da anni, un'ora prima è sempre stato sufficiente. Al Marconi è stata fatta accomodare nella sala amica e poi gli sarà scordata, dicendole che sarebbe arrivato uno dei ragazzi. Dopo un'ora l'ha detto è arrivato, ma il check-in era stato chiuso e quindi ha dovuto partire il giorno dopo, cioè oggi, pagandosi un nuovo biglietto e organizzandosi per la notte a fare i suoi. Quindi insomma ha protestato e quindi insomma volete poi leggere il seguito della storia, è a pagina 5 di Repubblica Bologna. Noi è tempo si vada adesso ad ascoltare il meteo di Cioni e la pubblicità, e poi ci ritroviamo qui con Tempo Perso su Radio Nettuno Bologna 1.
Tempo Perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Oggi lunedì 31 marzo è una giornata con tempo variabile, avremo alternanza di sole, poi più nubi, ma dovrebbe essere una giornata sostanzialmente asciutta, almeno in pianura, mentre in montagna c'è possibilità di qualche precipitazione che potrebbe essere anche nevosa sopra 1300-1500 metri. In pianura invece tempo asciutto con temperature in lieve diminuzione rispetto a quelle di ieri. E domani altra giornata molto simile, partiremo con cielo nuvoloso, possibilità di qualche leggera pioggia, ma insomma le probabilità sono abbastanza basse. Poi durante il giorno il tempo dovrebbe tendere a migliorare, la giornata si farà asciutta. Anche per domani le temperature saranno stazionarie su valori più o meno nella media del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Coppa Italia Freccia Rossa. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
Piepò davanti a Skorupski, Skorupski! Che parata di Lucas! Che finge di andare a terra, invece poi si rialza. Felino nell'intervento con il braccio sinistro.
Linga prova a gestire il pallone, ci riesce dalle parti della bandierina di sinistra, lo lavora e lo serve. Poi successivamente per Cambiaghi, che prova ad accentrarsi con il destro, cross forte sul secondo palo. Orsolini!
Orsolini! Il vantaggio del Bologna, una perla del numero 7 che in mezza girata col mancino batte Radu, che può solo guardare il pallone insaccarsi. Il vantaggio del Bologna all'undicesimo centro in campionato di Riccardo Orsolini.
domani alle 21 in diretta dallo stadio Castellani, Empoli Bologna, presentato da
Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, anche in TV sul canale 93.
Amore, è fatta.
Che cosa?
Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti e un prezzo mai visto prima.
Veramente?
Ma ti dico di sì.
Sì, vabbè, ma non esiste.
Ma certo che sì. Nuova Citroen C3 da 14.900 euro.
Offerta valida fino al 31 marzo 2025. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
Ti aspettiamo da Citroen Cisa 2000 in via Bovi Campeggi 4 o su citroen.cisa2000.com.
Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
Passione e innovazione dal 1978.
Taglia, cuci, toppa, ritaglia, ma si strappa!
Caro, alla tappezzeria della nostra auto serve molto di più di un rammendo, non è mica un calzino bucato.
Hai ragione, per fortuna che c'è Tappezzeria Bracci. Da oltre 60 anni riparano tappezzerie di auto, moto, camper, nautica, poltrone e divani con esperienze e materiali di prima qualità.
Tappezzeria Bracci, a San Lazzaro di Savena, in via Cicogna 75, zona artigianale Cicogna.
Info allo 051 54 83 56. Bracciermanno.it.
Pronto, ufficio soluzioni esagerate.
Buongiorno, sono Giorgio Tubi, idraulico. Vi contatto perché sono intasato dalle tasse. Il carico fiscale è esagerato.
Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edered, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edered.
Cerchi mezzi di sollevamento per i tuoi cantieri? Locatop è la scelta giusta. Piattaforme, sollevatori, autogru e muletti. Con il nostro team noleggi senza preoccupazioni. Ti sentirai sollevato. Consulenze, sopralluoghi gratuiti e un commerciale dedicato. Locatop, 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia con la nuova apertura a Milano. www.locatop.it. L'altezza sempre più a portata di mano.
Fai il pieno di offerte con i sottoprezzi di Lidl. Per te da lunedì, tortellini al prosciutto crudo fini 450 grammi a 1,99 euro e arrosto di pollo di tacchino rovagnati 120 grammi a 1,99 euro. Dove vivi la qualità? Lidl.
Bolletta del gas, della luce, rata dell'antifurto. Cavoli, è aumentato tutto.
Rata dell'antifurto? Ma ancora con quel bagaglio a noleggio? Dove puoi, cerca di risparmiare.
Ma come?
Corri da Tecno Alarm Difesa. Professionisti di sistemi di sicurezza da oltre 45 anni. Fanno un sopralluogo gratuito e ti suggeriscono la soluzione perfetta per te. Così avrai finalmente un impianto antifurto professionale con detrazione del 50% in 10 anni senza bisogno di alcuna pratica.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Chiamate Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33 www.tecno-alarm.it.
Kik, adesso trova più di quanto ti aspetti con la nostra grande caccia alle uova di Pasqua, perché il coniglietto ha nascosto le sue uova di Pasqua nei nostri punti vendita. Vai a caccia e assicurati fantastici sconti a sorpresa con ogni uovo che troverai. Kik, più di quanto ti aspetti.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Rieccoci in diretta, sono le 8:10, la seconda parte di Tempo Perso con Emilio Marrese su Nettuno Bologna 1, andiamo avanti a leggere i giornali prima di arrivare ad aprire nel giro di pochissimo una bella lunga pagina sportiva, molto molto bello occuparsi di sport, di calcio in particolare a Bologna ultimamente. Intanto chiede un ascoltatore al 366-402-4022, non si è firmato, ma insomma dice non sarebbe bellissimo se ai politici fosse inibito l'uso dei social? Sì, sarebbe bellissimo, e non solo a loro, aggiungo. Poi vediamo, c'è un tema che di qualche giorno fa, ieri l'altro, che mi ha un attimo colpito, perché ieri sera, ad esempio, tornando dopo dalla gita a Venezia, che è durata un po' più a lungo, alle 8 di sera, ieri a Bologna c'era circa un'ora di attesa per i taxi, file lunghissime sia in piazza Medaglia d'Oro in stazione che giù all'alta velocità, e i taxi che arrivavano col contagocce, uno ogni 5-10 minuti. E Repubblica Bologna ha pubblicato qualche giorno fa sul bando taxi questo articolo di Marco Merlini: a Bologna solo 23 auto bianche in strada sui 70 nuovi posti. Stiamo parlando delle licenze nuove. A Bologna ci sono 700 taxi, sono state emesse 70 nuove licenze, sulle quali ci sono state anche, sapete, numerose polemiche. I tassisti hanno giudicato i prezzi troppo alti, i vincoli eccessivi, sono stati invece praticati dal comune robusti sconti legati all'accettazione di alcuni, appunto, vincoli, come quello di essere disponibili a servizio in determinati orari, anche notturni e festivi, quando sappiamo benissimo che il tassista ha lavorato le sue ore, ha raccolto quello che doveva raccogliere, la domenica sera si guarda, porta la moglie al cinema. È giusto, è bello, per carità, però organizziamoci, perché invece c'è anche della gente che del taxi ha bisogno, anche quando il tassista c'ha voglia di lavorare. E so che ci sono alcuni tassisti adesso all'ascolto che si incazzano e dicono: ma questo idiota, beh. In tanti tassisti devono ancora, una cosa importante che molti non sanno, quando si parla di licenze di taxi, il comune fa cassa. Allora, intanto le leggi sono nazionali, sappiamo che non è che qua ognuno fa come vuole, quindi ai comuni in questa situazione dei taxi non è che convenga particolarmente. I soldi che vengono pagati dai tassisti nuovi per avere le licenze, che costano molto, costano un mutuo, costano come una casa, come mezza casa, quindi è poi giusto dal loro punto di vista che la loro posizione venga protetta, la loro categoria, il loro mestiere e il loro investimento venga protetto da Uber eccetera, se devono pagare così tanto. Quei soldi lì, comunque, chiusa la parentesi, vanno ai tassisti stessi, non rimangono al comune, sono soldi che vengono ridistribuiti, tutti quelli delle nuove licenze, ai tassisti già precedentemente dotati di licenza, quindi agli altri 700 si prendono e si dividono i soldi dei nuovi 70. Questo è un dettaglio che tutti ignorano, o quasi. Il bando taxi continua a non avere pace, in attesa di capire se i tassisti decideranno di fare ricorso al TAR per la valutazione fatta sul valore delle licenze. Si apre una nuova possibile controversia. Oggi infatti risultano in circolazione soltanto 23 dei nuovi taxi, a fronte dei 70 che avevano avuto il via libera da Palazzo del Curzio. Sui motivi per i quali 47 titolari di licenza non siano in strada, il comune non fa molta chiarezza. Tra i vincoli posti per poter girare e contribuire al miglioramento del servizio, infatti, c'è la produzione entro il termine assegnato della ricevuta di avvenuto pagamento dell'intero importo della licenza. Insomma, non hanno ancora versato. Il contributo, recita il bando, dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 in caso di comprovati motivi dalla data di comunicazione ed assegnazione della nuova licenza. Il mancato versamento delle modalità e nei tempi sopra indicati comporterà la perdita del diritto all'assegnazione della nuova licenza. Dal comune dicono che non c'è una scadenza, i tempi sono legati alle banche, alle concessionarie, per chi deve fare adattamenti particolari. In sostanza specifica chi segue la partita che i 60 giorni prorogabili di altri 30 li consideriamo da quando uno dà la disponibilità, cioè da quando il tassista dice: ci sono, pronto, eccomi. In realtà la scadenza è scritta nero su bianco e a far fede, come specificato, è la data di comunicazione e di assegnazione della nuova licenza, un termine che invece è già stato ampiamente superato. Da quel giorno non sarebbe più possibile derogare. La palla adesso passa proprio ai tassisti e ai loro rappresentanti, che vorranno verificare se nella vicenda ci siano state delle irregolarità. Il nuovo bando non ha avuto finora vita facile, è nato per migliorare il servizio in alcune fasce orarie in determinati giorni della settimana, come vi dicevo prima, ha visto subito in contrapposizione amministrazione comunale e sindacati di categoria. Il nodo del contendere era appunto la valutazione delle licenze e le scontistiche inserite nel bando per renderlo più appetibile. La base di partenza era fissata in 150.000, con la possibilità di scendere fino a 90.000 euro per la licenza se si fosse stati disposti ad accettare alcune condizioni, quelle cioè di, comunque di lavorare anche nei giorni in cui i taxi, nei momenti in cui i taxi scarseggiano, come la domenica sera, nei festivi, eccetera, cosa che appunto invece mi sembra a occhio, così esperienza diretta, non è stata non è stata risolta affatto. Allora, questo cosa scrive? Se non mi si apre il messaggio, mi pazienza, si è incantato qua il computer, però è sicuramente una protesta nei confronti di Lepore. Ecco, io ci farei andare il sindaco di Bologna a fare il turno di notte con il taxi, ma solo il sabato e la domenica notte. Ciao, tu sei un tassista? Ci sono tanti lavori, nessuno, se uno fa il tassista non credo che sia stato obbligato, quindi e ci sono tanti lavori che si svolgono, si devono svolgere il sabato e la domenica notte, non solo quello del sindaco, ti do sta notizia. E quindi se fai il tassista devi lavorare anche il sabato e la domenica notte, mica sempre, anche. E poi, questo almeno il mio parere personale, personalissimo. Avevamo detto che arrivavamo allo sport, anche se mi rendo conto di aver aperto così è. A tradimento una questione piuttosto sensibile che può eccitare gli animi. Intanto per lo sport c'è un'intervista che ha fatto il sottoscritto su Repubblica Bologna, visto che ce l'ho aperta, è qua, a Davide Calabria. A Bologna rivivo l'energia del Milan Scudetto, godiamoci l'Empoli. I concetti principali che ha espresso Calabria in questa intervista sono che a Venezia intanto è stata una gara sporca e complicata, come hanno detto tutti, vincere partite in queste situazioni vuol dire che sei una grande squadra. La sfida di Coppa di Empoli dà un'adrenalina speciale, dice che ai compagni, lui che è insomma, un pochino più esperto ma non così vecchio, tende a sottolineare, insomma ha 28 anni, anche se dice insomma, tutti pensano che io sia più vecchio perché è tanto che sono in circolazione, ma ne ho poi solo 28 di anni, comunque sia sì, un po' di partite importanti, di stadi ne ho visti, di partite importanti ne ho giocate, e lui consiglia di, soprattutto di godersela, perché le partite come quella di domani sera, la semifinale di Coppa Italia ed Empoli, sono le partite che restano nella propria storia di giocatore, sono quelle che fanno la differenza, sono partite con un'adrenalina speciale, quindi bisogna curare al massimo i dettagli, avere la massima attenzione, perché è quello che fa la differenza, ma soprattutto andare in campo, andare a Empoli proprio per godersi il momento. Mi sembra che la squadra riesca a farlo, è una squadra che si diverte molto a giocare a pallone ed è abbastanza così inebriata da questo clima generale cittadino, è inorgoglita e partecipe, come si è visto poi dalla manifestazione di ieri della quale abbiamo prima parlato a Casteldebole. Calabria poi dice ancora che insomma conferma che qui si trova molto bene il suo orientamento, quello di restare, e poi che di Bologna lo ha colpito l'ambiente, perché gli ricorda quello del Milan quando vinse lo scudetto con Pioli, cioè quella stessa energia, dice, intorno alla squadra, non è una cosa facile da creare, avevo bisogno di una situazione come questa, non cambiavo squadra da quando avevo 10 anni, non mi è pesato, qui ci sono ragazzi super, il gruppo è il top, la società è ben organizzata, tutto funziona anche dietro le quinte, dove si creano i presupposti per giocare bene. Bologna è sempre una squadra sempre più difficile da affrontare, credo di poter ancora dare molto, molto di più, che ci sia molto più Calabria ancora da vedere, da scoprire, perché non ancora, dice lui, fatto gol, segnato assist, ha vinto qualcosa, quindi sicuramente insomma, cioè, ha dei margini di crescita considerevoli da offrire a questa squadra, questo è la sua promessa, la sua garanzia. E poi che appunto il Bologna conclude, insomma, è una l'obiettivo è quello sì di vincere con la Coppa Italia, di andare in Champions, un miracolo possibile lo definisce, è oltre qualsiasi aspettativa, però è fattibile, quindi partite durissime, ma nessuno oggi è più contento di affrontare il Bologna, quindi ce le giochiamo, è giusto che dica così. E ritrova appunto nell'anno di Pioli dello scudetto, che insomma arrivò al Milan così in atteso dopo tanto tempo, c'era un'atmosfera simile a quella che respiro qui, dice Davide Calabria, dal campo di allenamento allo stadio, stesso entusiasmo, stessa alchimia, stesse vibrazioni. Questo è il Calabria che abbiamo raccolto ieri. Poi vedendo anche altri giornali sul capitolo Bologna, il terzo posto slot Champions e Coppa Italia, adesso questo Bologna può prendersi tutto, scrive Massimo Vitali sul Carlino, il capofra anche della band di Gasperini, cioè dell'Atalanta, infiamma la corsa alle spalle delle due battistrade, i ragazzi di Italiano viaggiano a ritmi elevati. Orsolini mette nel mirino la leggenda Biavati, Amedeo ha solo 3 reti in più dell'Ascolano, quasi tutto esaurito per lunedì prossimo dall'Ara quando arriverà il Napoli, bandiere, fumogeni, cori al Galli, la festa dei mille, tanti tifosi sono dati appuntamento al centro tecnico Castel Debole, pausa scena aperta per Saputo, Italiano e De Silvestri, racconta Gianluca Sepe. Castro non ce la fa per domani a Empoli, toccherà forse ad Odgaard in ruolo di centravanti o a Dallinga, ancora vediamo. Dallinga non è stato un po' meglio nel secondo tempo a Venezia, ma non è stato particolarmente convincente, ho l'impressione che questo ragazzo poi appunto fisicamente pare che non stia neanche benissimo, sta giocando con la pubalgia, si allena un po' sì un po' no eccetera, e forse lo si vede, non lo so, però i movimenti giusti, dà sempre l'impressione che sappia quali siano quelli da fare, come andare in anticipo, dove mettersi in campo, poi ci arriva e sbaglia il tocco nella maggior parte dei casi. Nel secondo tempo per fortuna ha fatto un po' meglio, ha partecipato anche all'azione del gol, ha fatto un bel cambio campo per Orsolini, basta, niente di che. Onestamente io preferirei, se la cosa non squilibra troppo il centrocampo, magari metterei Pobega, Ferguson e Freuler a centrocampo, però preferirei Odgaard centravanti a Dallinga, mi sembra davvero un giocatore intero in più rispetto ad uno che purtroppo dà un contributo fin qui che è a metà, è un mezzo contributo. Vediamo ancora il Corriere di Bologna che, come di consueto, il lunedì mattina è tutto sportivo, titolo grande, la Coppa dei Desideri, abbiamo Orsolini, fotone grande, molto bella, con i suoi palloncini colorati a Casteldebole, con l'orsacchiotto eccetera, 2000 tifosi a Casteldebole, raddoppiano sul Corriere di Bologna, incitano il rossoblu prima della semifinale di Empoli, domani sarà esodo in trasferta, siamo orgogliosi di voi, Saputo ringrazia. Rebecca Corsi, che è la vicepresidente dell'Empoli, dice: il Bologna è straordinario, ma noi vogliamo sognare, puntiamo alla finale. E questa è l'intervista a Fernando Pellerano. Poi c'è, oltre al calcio, dopo un articolo interessante, no, dopo lo andremo a leggere, su Kimi Antonelli. Tanto 2-3, Bologna è carico a coppe, l'abbraccio dei tifosi commuove Saputo, ora fateci godere. Non più godere, in campo con i giocatori pure il comico Cevoli, ah sì, questo non l'avevo visto, c'era pure Cevoli, adesso tu via vai, Cremonini, Valentino Rossi, Cevoli, si allenano tutti per il buono, magari forse Cevoli fa, potrebbe anche far meno ridere di Dallì, no vabbè, questa è cattiva, non diciamo queste cose. E dunque, viviamo un sogno, dice la presidentessa dell'Empoli, la vicepresidente dell'Empoli, vogliamo la finale, centrare la salvezza, sarà una serata storica per il nostro club, dice, arriverà il momento cruciale della stagione con tante gare importanti per noi, l'affrontiamo come abbiamo sempre fatto, con la Coppa, con spensieratezza, coraggio, senza la pressione del risultato, i nostri tifosi stanno preparando qualcosa, il settore ospiti esaurito, sarà una gran partita anche fuori, poi c'erano 4 ragazzi del settore giovanile in campo che rendono ancora tutto più speciale, questi ragazzi hanno risposto alla grande quando sono stati chiamati in causa, e la Coppa Italia ci ha dato tanto, speriamo possa continuare a regalarci serate straordinarie, speriamo di no, dico io, sappiamo bene cosa rappresenti la Serie A per il nostro club, insomma è chiaramente più importante la salvezza tra i due obiettivi, però insomma pensiamo di fare bene in Coppa. L'Empoli dunque è sempre stato un avversario scomodo per il Bologna, ma non solo per il Bologna, per tantissime squadre con le quali in Bologna sono arrivati 2 pareggi, forse avranno aumentato qualcosa di più noi, dice, domani ci vorrà una grandissima prestazione, Bologna sta facendo cose straordinarie e quindi è stata consigliera in Lega, unica donna in questo calcio maschile, si è chiusa questa esperienza, dice, qualche mese fa, è stata bellissima, ringrazio chi mi ha dato fiducia. E poi il padre è Fabrizio, tra i presidenti più longevi d'Italia, lei dice, la nostra forza essere mantenere una dimensione familiare, sia io che mio padre siamo sempre presenti, dalla prima squadra fino al centro sportivo, al settore giovanile, fare calcio a questi livelli è sempre più difficile, con tante proprietà straniere, guarda caso anche la nostra, che si sono affacciate nel nostro campionato con risorse importanti, però insomma l'Empoli è sicuramente una bellissima realtà del calcio italiano che speriamo di sconfiggere in questo doppio confronto a cominciare da domani sera. C'è una bella pagina invece sul Corriere di Bologna dedicata a Kimi Antonelli, il pilota di Formula 1 diciottenne, visto però a scuola. Antonelli, un timido piccolo lord, la scuola, gli amici, il bullying, vita normale di un campione. Per noi, dicono i compagni, è sempre solo Kimi. Ha scritto Marco Vigarani, ha pubblicato una foto con Antonelli insieme a tutti i compagni di classe della quinta G del Salvemini, pilota raccontato da prof e compagni del Salvemini, vedendo all'alba le nostre vite si sono unite per sempre. Antonelli, appunto, ricordiamo, ha 18 anni e gareggia per la Mercedes in Formula 1 da quest'anno, è iniziato che correva nei kart a 8 anni il ragazzino, complimenti. E quindi Vigarani scrive: ormai tutto il mondo lo conosce come Andrea Kimi Antonelli, pilota che sfreccia a 300 all'ora sulla Mercedes con la livrea 12 in Formula 1, capace di sfiorare il podio già all'esordio. Però appena possibile lui non vede l'ora di tornare a essere semplicemente Kimi, ragazzo bolognese che è 18 anni, frequenta la classe quinta G dell'istituto Salvemini a Casalecchio. Adesso poi che non veda l'ora di stare a Salvemini piuttosto che a correre in Formula 1 non ne sarei sicurissimo. Comunque, entrare nella quotidianità dell'astro nascente delle quattro ruote è un tuffo in un'umanità disarmante, scrive Vigarani, che scaccia qualsiasi luogo comune sugli sportivi altezzosi e più in generale sulle nuove generazioni. Partiamo dalle basi, dal primo impatto. L'ho conosciuto 2 anni fa nel banco in prima fila dove siete ancora oggi, ricorda la docente di economia aziendale. Per conoscersi chiedo sempre agli alunni di raccontare la propria storia. Lui ha parlato della sua passione per i motori, confessando candidamente il sogno di diventare un pilota di Formula 1. È un ragazzo gentile, umile, educato, fortemente empatico, come dico sempre a sua mamma nei colloqui, lo considero un piccolo lord. Nello stesso periodo è venuto il primo contatto con Federico, quando in estate sono uscite le composizioni delle classi, ho visto il suo nome, mi ha incuriosito per quel nome che si chiamava Kimi e ricordava Raikkonen, l'ho cercato su Instagram, ho visto che aveva già un profilo, quindi era già una persona verificata, quindi una persona famosa, però conoscendolo ho scoperto un ragazzo semplice, affettuoso, sempre presente per gli amici anche se deve trascorrere tanto tempo lontano da casa. Per Lorenzo invece la conoscenza è avvenuta ancora prima, dice: avevamo amici in comune, ma ho sempre fatto fatica a percepirlo come quel pilota che adesso vediamo in TV, l'ho spesso visto studiare i tracciati e i piloti in classe, andiamo bene, e ricordo in particolare che osservava attentamente Hamilton, mi ha mostrato anche il simulatore di guida che ha in casa, però chi mi resta semplicemente un amico, il nostro rapporto non è mai cambiato nel corso degli anni, sono gli occhi di chi lo conosce bene, scrive Vigarani, a spiegare tutto, quando si inumidiscono raccontando un rapporto sincero come quelli della professoressa Regina, sentire le parole di affetto e di stima dei suoi amici è un orgoglio, la nostra scuola valorizza i talenti, abbraccia le fragilità, siamo felici di vedere che fra queste aule crescono uomini e donne con dei valori. Ora parlano Lorenzo e Federico, ma potrebbe farlo chiunque della classe, racconterebbe lo stesso grande rapporto umano con un campione di vita prima ancora che di sport. Il bello è che anche da parte di Kimi c'è lo stesso sentimento, basti pensare che in settimana, concluso il gran weekend del campionato del Giappone, è rientrato in Italia e non ha perso tempo per tornare tra i banchi, è andato a scuola, bravo, un'occasione anche per mostrare agli amici la nuova fiammante auto regalata da Mercedes dopo aver ottenuto la patente di guida stradale e scattare anche in aula le foto che appunto vedete in questa pagina insieme ai compagni. Lo scorso anno è rientrato tardi da una trasferta, dice la docente, quindi il giorno dopo ha recuperato una lezione mentre in classe si stava sostenendo una verifica, a un certo punto mi ha detto: mi piace tornare a scuola e stare con voi, mi ha quasi commosso. E vabbè, insomma, continua ancora, siamo arrivati più o meno a metà articolo, vi consiglio di leggerlo tutto, un'ottima idea quella di fare una pagina con sul Kimi Antonelli scolastico. Meno buona l'idea della Fortitudo ieri in campo, l'orgoglio non basta, titola l'articolo di Enrico Schiavina e Corriere di Bologna. La Fortitudo cade con la capolista Udine, si infortuna Panni, solo Freeman brilla. Caglia dice: abbiamo avuto un ottimo approccio, ho disputato 20 minuti di buon livello restando in controllo, non voglio fare polemiche con gli arbitri, ma certe situazioni ci hanno sicuramente condizionato, perdere ci sta, partita condizionata dunque dall'arbitraggio secondo l'allenatore della Fortitudo, mentre la Virtus gioca con Reggio stasera alle 19:45 il derby dell'Emilia, lo potete ascoltare ovviamente sulle nostre frequenze come sempre. E siamo ormai arrivati ai saluti, alla fine di questo primo incontro settimanale con Tempo Perso. Polemica, uno scrive così: chi sei, aspetta, non ti firmi. Perché diciamo entro e non oltre? Vogliono dire la stessa cosa. Io divento matto, come dire di giorno e non di notte. È un problema serio, in effetti, come polemica, però insomma ci metti molte faccine ridenti. Sì, cioè mi dici, stiamo, visto che parliamo di cazzate, una più una meno è lo stesso. Se le licenze taxi costano, facciamoci una domanda sul perché. Scrive Giulio, poi con i soldi che guadagno i tassisti farei qualsiasi turno, dice Claudio, poi questo è un tema invece no, lo affrontiamo domani, quello del smart working a Unipol, poi, e poi dopo niente, poi arrivano già messaggi per Ronzulli e quindi Marcone, scusami se sono ancora qui, e levo subito il disturbo, spazio Ronzulli, l'ora Dario e buona giornata, buona settimana con Nettuno Bologna 1, ciao, ciao, ciao a tutti, ci ribecchiamo domattina.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. Due campi da padel e tre in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.